dentro Red Bull Bora Hansgrohe, il podcast di UVB Online sul Tour de France. Per 3 settimane seguiremo il team manager Ralf Denk e la più grande e vincente squadra ciclistica tedesca attraverso il Giro di Francia. Avete domande per Ralf Denk? Inviatele a tobias.ruff@ovvmedia.de. E ora buon divertimento con il nuovo episodio.
Quarta tappa, 4 montagne e 40 gradi all'ombra. La strada verso Foa ha messo a dura prova i corridori. Si è formato presto un grande gruppo di testa, che includeva anche Nico Denz e Chant Ratnik del team Red Bull Bora Hansgrohe. Ma alla fine Mats Pedersen sfida al meglio le condizioni e vince l'arrivo in volata. Il norvegese Torstein Treen si assicura inoltre la maglia gialla dopo che il gruppo ha controllato la corsa oggi. Sì, come sempre osserviamo tutto ciò che accade con il nostro team manager sul posto e per questo saluto, come sempre, Ralf Denk.
Salve, buonasera a Rosenheim.
Sì, lo hai già detto. Buonasera. Oggi siamo un po' in ritardo, il che mi porta subito a 2 domande. Ieri c'è stato il lungo trasferimento e dove ti trovo oggi, visto che stiamo registrando un po' più tardi del solito?
Sì, ieri abbiamo fatto il podcast prima del trasferimento, ma oggi c'era un internet così pessimo all'arrivo che era praticamente impossibile telefonare o parlare oggi e per questo abbiamo fatto prima il trasferimento. Siamo appena arrivati in hotel e la mia prima cosa da fare ora è il podcast.
Ti fa onore, Ralf. Gli ascoltatori perdoneranno sicuramente. E sì, se sul posto non è possibile perché la connessione è troppo scarsa, allora facciamo un po' più tardi. Siamo flessibili. L'importante è che abbiate qualcosa da ascoltare. Seconda domanda che devo recuperare da ieri è stata la domanda di un ascoltatore. Lui diceva che team di bike all'inizio della tappa non sembrava stare troppo bene. Ieri hai detto che non hai ancora potuto parlargli. Ci sono stati aggiornamenti o puoi dirci qualcosa al riguardo?
No, va tutto bene. Certo, ieri hanno dovuto faticare tutti dopo le 2 dure tappe iniziali di sabato e domenica, ma è tutto a posto e può svolgere il suo lavoro qui in gara. Quindi non c'è motivo di preoccuparsi.
Meraviglioso. Quindi via libera dal team manager. Sì, Ralf, allora diamo un'occhiata alla tappa di oggi. Ne abbiamo parlato ieri, i fuggitivi c'erano già oggi e molto molto presto. Si sono formati 35 uomini davanti e con voi c'erano 2 corridori, Nico Denz e Jan Tratnik. Raccontaci pure, era tutto pianificato così o è successo più o meno per caso?
La situazione di gara è avvenuta esattamente come avevo previsto ieri. Un gruppo numeroso si giocherà la vittoria di tappa e eventualmente la maglia gialla, che ieri era ancora sulle spalle di Tadej Pogacar, non verrà difesa a tutti i costi. Ed è andata esattamente così, non è mai stato un problema per noi. Eravamo rappresentati da Nico Denz e Jan Tratnik nel grande gruppo di fuggitivi composto da oltre 30 corridori. Avremmo voluto che ci fosse anche Maxim van Gils. Era il nostro obiettivo chiaro stamattina durante la riunione, ma si vede bene che non è un desiderio che si avvera, dipende da chi può correre e chi no. Maxim van Gils ha vinto una tappa molto simile a quella di oggi al Criterium du Dauphiné 3 settimane fa. Oggi era uno dei grandi favoriti per i bookmaker e nessuno voleva averlo nel gruppo. Ed è per questo che era praticamente impossibile, ne abbiamo appena ridiscusso durante il viaggio di ritorno. Ogni volta che mi alzavo sui pedali avevo 10, 20, 30 persone a ruota, quindi per lui era praticamente impossibile andare in fuga oggi. Molti erano contrari, per questo oggi non c'era e per questo il risultato forse non è stato quello che speravamo.
D'accordo, quindi il piano era diverso, però avete reagito, Jan Tratnik è scattato davanti sulla penultima salita, qual era l'idea dietro tutto questo? Sfruttare i 2 corridori come li avete, sperando che lui riuscisse ad andare via e in caso contrario che Nico Denz avesse più energie, o qual era il piano?
Il team Lidl Trek era presente là davanti con tre corridori molto forti e soprattutto con il vincitore Mats Pedersen. Battere Mats Pedersen in volata impossibile. Per questo l'ultima speranza era cercare la salvezza nella fuga.
E Jan Tratnik ci ha provato.
Purtroppo aveva con sé Matthias Vacek della Lidl Trek, che però non ha dato alcun cambio. Questo significa che ha dovuto fare gran parte del lavoro da solo e quindi è stato un tentativo, ma alla fine era piuttosto disperato, perché in pochi hanno seguito Jan Tratnik quando ha attaccato.
E poi non c'era armonia nel gruppo di tre, perché Matthias Vacek della Lidl Trek aspettava il suo capitano, si è rifiutato di tirare e quindi è stata un'impresa senza speranza, ma bisogna provarci. Se non ci provi, se arrivi allo sprint sul traguardo con Mats Pedersen, allora sai che probabilmente arriverai solo secondo. E per questo posso sia Jan Radnik che Nico Denz, che è stato poi il nostro secondo corridore nel gruppo di testa, che ha lottato sulla salita finale come un leone contro i forti specialisti delle medie montagne. Purtroppo non è riuscito a tenere il passo, ma non posso rimproverare nulla né a lui né agli altri passisti, perché oggi per i nostri due uomini nel gruppo di testa non c'era davvero nient'altro da fare.
Sì, cosa succede quando si arriva sul rettilineo finale con Mats Pedersen? Lo abbiamo visto chiaramente oggi. Secondo me non ha nemmeno fatto lo sprint perfetto, perché è partito piuttosto presto, ma non c'era proprio modo per nessuno di restargli a ruota. Dato che l'hai appena detto, la Lidl Trek non ha tirato perché erano in tre e sapevano di avere Mats Pedersen. È una tattica valida e intelligente, no? Diresti che hanno fatto tutto bene e dato davvero il massimo oggi? O pensi che un po' di aiuto in più sarebbe stato gradito?
No, avremmo fatto lo stesso se i ruoli fossero stati invertiti. Sono crudeli miti o giochi tattici che si possono fare nel ciclismo. Hanno puntato allo sprint i ragazzi della Lidl Trek. Avevano un piano chiaro e per questo dovevano coprire le fughe. Lo hanno fatto con Vacek, ma non hanno collaborato. È normale e non siamo arrabbiati con loro. Hanno vinto meritatamente oggi.
Tutto chiaro. Allora, una parola sul nuovo leader della maglia gialla, Thorstein Tren, del team 1X Mobility. Ci puoi dire qualcosa su di lui? Ha avuto un passato difficile, una diagnosi di cancro e ora per lui c'è la maglia gialla. Due domande a riguardo. Da una parte, per lui è probabilmente una storia incredibile e dall'altra sembrava anche che Pogačar non avesse molta voglia di portarla per le prossime 3 settimane, ma fosse ben disposto a cederla.
Sì, come accennato all'inizio, era la strategia di Tadej Pogačar e della sua squadra non difendere la maglia fino all'ultimo. Non l'hanno fatto. Il fatto che ora lo indossi Thorstein Tren, spero di aver pronunciato bene il suo nome, mi fa piacere, perché innanzitutto ha già indossato la maglia di leader per diverso tempo. Alla Vuelta l'anno scorso, sa come ci si sente, è un corridore esperto. E secondo, sì, ha davvero avuto il cancro e in una carriera non è facile elaborare tutto questo, rigenerarsi e poi tornare, quindi è sicuramente un grande combattente, anche se non lo conosco personalmente. E poi è una squadra norvegese dove corrono solo norvegesi e danesi. Dunque, non prendono praticamente stranieri, a parte queste due nazioni, e hanno un grande orgoglio nazionale, la squadra, verso la Norvegia, verso la Danimarca, ed è solo al primo anno nel World Tour. Sono stati promossi l'anno scorso e naturalmente per la squadra è un grande successo indossare ora la maglia gialla. Conosco personalmente il manager Thor Husov, sono felice anche per lui e è una cosa grandiosa e sì, anche di queste storie beneficia il ciclismo.
Sì, se guardiamo agli 8 minuti di vantaggio, è un grande combattente, 8 minuti su Tadej Pogačar, ben inteso, nel mezzo ne hanno piazzati altri 2, ma è un distacco tale da dire che rientra tutto nella norma o forse non è poi così poco.
Il vantaggio ora durerà per alcune tappe. Quindi domani, ci arriveremo tra poco, è probabilmente la prima volata. Ma credo che gli 8 minuti resisteranno anche nella tappa del Tourmalet. Non mi aspetto che chi indossa la maglia gialla arrivi tra i primi 5 a Parigi, ma la maglia la terrà per qualche giorno.
Meraviglioso, lo vedremo. Ralf, mi servono ancora una o due frasi su quello che sta succedendo da voi. Voglio dire, ci sono ondate di caldo brutali. Ho visto 40 gradi erano segnati su molti termometri. I corridori sono visibilmente provati. Ho anche sentito in un'intervista a Nico Denz che avete persino ricevuto una penalità per ieri per aver passato dei sacchetti di rifornimento dove non era permesso, e questo nonostante il caldo.
Dimmi, che cosa sta succedendo? Sono condizioni davvero estreme, vero?
Sì, in effetti fa molto molto caldo. Di norma i sacchetti che qualcuno forse conosce, quelli con dentro borracce, barrette e gel, si possono passare solo in zone di rifornimento specifiche. In realtà non si dovrebbero passare i sacchetti dall'auto. Con questo caldo i sacchetti sono spesso pieni di ghiaccio, come quello che si compra al distributore. Questo ghiaccio viene messo in calze da donna che lasciano passare il freddo e l'acqua gelata e si mettono sulla nuca mentre si pedala, così si abbassa la temperatura corporea. Eh sì, abbiamo passato quei sacchetti o borse dall'auto, non si può fare, si può fare solo dall'esterno, dal bordo strada, nelle zone previste, per questo abbiamo preso una multa. Dopodiché la regola è stata comunque annullata dall'Unione Ciclistica Internazionale e dall'organizzazione, perché era semplicemente una pratica comune per tutte le squadre e nessuno rispettava il regolamento. Ognuno aveva solo l'interesse di raffreddare al meglio i propri corridori. Se ci verranno riaccreditati i 500 franchi svizzeri, sono curioso, non lo so ancora.
Probabilmente dovrà finire nella cassa comune di diverse squadre, perché in pratica l'hanno fatto tutti. Va bene.
Sì, esatto.
Quali possibilità ci sono se la situazione dovesse diventare ancora più estrema? Ho sentito Florian Lipovic poco fa, anche i corridori ovviamente si confrontano tra loro. Avete come squadra modo di intervenire, che sia un orario di partenza diverso, accorciare il percorso o altro? È pensabile una cosa del genere nei prossimi giorni, o come la vedi?
Sì, esiste quasi un sindacato dei corridori. Il sindacato dei corridori è in contatto con il sindacato delle squadre, con l'organizzatore e con la Federazione Mondiale, che controlla il regolamento qui, il regolamento stabilito. E naturalmente c'è un protocollo per il maltempo.
Non esiste al momento ancora un protocollo per il caldo, forse verrà introdotto prima o poi, bisognerà vedere quali saranno le misure.
Cambiare qualcosa dall'oggi al domani, accorciare o spostare gli orari di partenza, comporta ovviamente una serie infinita di complicazioni. C'è di mezzo la logistica dei team, ci sono gli orari delle trasmissioni televisive e molto altro, quindi credo non si possa cambiare dall'oggi al domani.
Se questo si possa cambiare nel medio o lungo termine, credo che questo non sia il momento giusto per discuterne durante il Tour de France. Ora si può solo sperare che faccia un po' più fresco e che si abbia una strategia di raffreddamento perfetta per i corridori.
Perché una cosa bisogna saperla, il raffreddamento non finisce dopo l'arrivo, perché il corpo è così surriscaldato che per avviare il processo di recupero deve essere raffreddato. E questo significa che le stanze dove dormono i corridori devono essere climatizzate. Abbiamo anche i nostri condizionatori portatili. Dopo la gara si fanno bagni nel ghiaccio per raffreddare tutto l'organismo, tutto il corpo. Oltre a tutta la strategia di raffreddamento che abbiamo già durante la gara. È un impegno enorme anche per il personale, un lavoro extra, ma facciamo il massimo possibile per rendere la vita ai corridori il più facile possibile.
Sì, posso già darvi un'anticipazione. Torneremo ancora su questo argomento, non solo su tutto quello che fate voi, ma magari anche su come i corridori e gli altri si preparano a tutto ciò. C'è molto dietro, ma ci porterebbe troppo lontano, anche perché vorrei parlare di una cosa che è stata annunciata, ovvero che Jai Hindley ha prolungato il suo contratto a lungo termine con voi. Puoi dirci qualcosa a riguardo? Arriva proprio ora, mentre sta correndo il Tour de France per voi. Ha detto che siete diventati come una seconda famiglia per lui, ha vinto il Giro 2022 per voi. È un ragazzo che è diventato uno dei vostri corridori più importanti, vero?
Sì, e questo da diversi punti di vista. Innanzitutto, ancora grande rispetto e anche gratitudine per la sua prima vittoria in un grande giro per la squadra. Ha vinto il Giro d'Italia per noi nel 2022, non avevamo mai vinto una corsa a tappe di 3 settimane prima d'ora, è stato il primo, poi Primož Roglič è stato il secondo nel 2024 a vincere la Vuelta per noi, ma è stato davvero una pietra miliare nella storia della squadra.
Poi è semplicemente una persona fantastica, un tipo davvero in gamba su cui si può contare al 100%, che ama il suo sport e che dà sempre tutto, e poi è naturalmente anche dotato di un talento che pochissimi al mondo hanno, vero? Vincere un grande giro, arrivare quarto alla Vuelta l'anno scorso, terzo al Giro d'Italia quest'anno, sono davvero ottimi e grandiosi risultati nelle corse di 3 settimane ed è anche un corridore molto versatile. Può correre sia come capitano che come gregario e non capita spesso di trovare chi riesce a ricoprire entrambi i ruoli e per questo abbiamo trovato un accordo con lui e mi fa anche piacere come si sia impegnato in questo. Parteciperà al Giro d'Italia e anche se riceverà offerte da altre squadre non firmerà nulla prima. Ne riparleremo dopo il Giro d'Italia. È quello che abbiamo fatto, non ci è voluto molto, ci siamo stretti la mano e ora andremo avanti insieme per i prossimi anni.
Come hai detto, nei prossimi anni chi ci segue spesso o legge i relativi comunicati sa che non indicate mai date precise. Tuttavia devo chiedere, a lungo termine significa comunque diversi anni?
Sono diversi anni e c'è un motivo per cui non lo diciamo, perché nell'ultimo paragrafo della maggior parte dei contratti c'è scritto che entrambe le parti concordano la riservatezza sul contenuto e anche la durata del contratto è parte del contenuto, perciò non ne parlo.
Tutto chiaro.
Vi darà comunque una mano ancora per un po', tra le altre cose, anche domani, anche se a prima vista, per me, come avevi già accennato prima, non sembra presentare molte difficoltà, ma piuttosto un'occasione per i velocisti che probabilmente, escludendo Pedersen oggi, che è un modello ibrido, ma gli altri velocisti puri staranno probabilmente bramando un'occasione domani, giusto?
Assolutamente, e non hanno avuto vita facile al Tour de France di quest'anno, hanno avuto un inizio durissimo, hanno dovuto affrontare la difficile cronosquadre, hanno superato la dura tappa di Barcellona domenica, ieri hanno sofferto, scusa il termine, come bestie, i velocisti, perché è stata davvero, davvero dura e alcuni sono arrivati solo poco prima del tempo massimo ieri e oggi di nuovo niente per loro e domani molto probabilmente la prima volata. E credo che le squadre che puntano a qualcosa faranno di tutto affinché ci sia una volata, ovvero che nessun gruppo di fuggitivi arrivi al traguardo, ma che il gruppo compatto imbocchi il rettilineo finale domani e poi vincerà il più veloce.
Significa che dovete proteggere Remco e Lipovic e assicurarvi di restare con loro o avete qualche altro compito?
Abbiamo decisamente un compito per domani. Non si può mai dire di non avere compiti in gara perché si può cadere in ogni metro e bisogna restare sempre focalizzati e concentrati. Ma in primo luogo saremo felici domani quando raggiungeremo il traguardo dei 3 chilometri dove viene preso il tempo per la classifica generale se fino a quel momento non saremo rimasti coinvolti in nessuna caduta. E speriamo che domani sia per noi una giornata senza cadute e relativamente tranquilla perché la grande tappa dei Pirenei di giovedì ci aspetta già.
Meraviglioso, e anche lì torneremo a parlare insieme. Per oggi grazie mille e buona serata in Francia.
Molto volentieri e tanti saluti e anche una buona serata di ritorno a Hosenheim.
Questa era l'edizione attuale di Inside Red Bull Bora Hansgrohe, il podcast di Offbeat Online sul Tour de France. Potete trovare il podcast su tutte le principali piattaforme e sui siti di Offbeat Media e IPEN Media. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.